Buonasera, un grosso saluto dal vostro Enzo che vi ringrazia per essere presenti a questo nostro secondo appuntamento di questa settimana. L'opera del servo sofferente nel capitolo 53 di Isaia rende possibile l'offerta di salvezza che troviamo poi nel capitolo 55. Nel capitolo 54 l'invito che abbiamo visto insieme ieri era ristretto a Israele. Nel 55 l'invito è esteso al mondo intero. Il Vangelo è stato dato prima a Israele, poi ai gentili. Credo che sia questo che Paolo intendeva quando ha detto: «Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco», come dice Paolo in Romani 1, al versetto 16. Questo non significa che il giudeo oggi abbia la precedenza assoluta, ma non deve essere neppure all'ultimo posto, è alla pari con chiunque altro. I giudei hanno ricevuto il Vangelo per primi. Pietro, nel giorno della Pentecoste, predicò una congregazione composta interamente da giudei. Probabilmente non c'era neppure un gentile tra loro, in quanto Pentecoste era una festa dei giudei. Ora l'invito è esteso a tutto il mondo. Questo è importante perché ci sono stati pochi leader religiosi che abbiano avuto una visione altrettanto globale. L'opera del servo sofferente nel capitolo 53 rende ora possibile l'offerta di salvezza a un mondo perduto. L'invito di Dio deve ancora trovare la sua completa realizzazione in Israele. Oggi è rivolto a tutto il mondo, a una sola condizione, come vedremo. Questa non è un'offerta automatica, chiusa nel compartimento ermetico dell'elezione di Dio, ma riposa sulla libera volontà di ogni ascoltatore, il quale è esortato a cercare il Signore, anzi, questo gli viene comandato. Vediamo l'invito al mondo nei versetti 1 e 2 di Isaia 55. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente, e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Il capitolo si apre con un grido che sale dal cuore di Dio, rivolto a ogni persona, perché si fermi e consideri la salvezza che egli offre. O voi tutti, o è come un grido d'aiuto che fa trasalire nella notte. Egli vuole che ogni anima debole veda il suo braccio potente, in grado di salvare. L'invito è ecumenico. Io non credo tanto nel movimento ecumenico di cui gli uomini parlano oggi, ma credo nel movimento ecumenico di Dio, che significa che l'invito del Vangelo deve essere rivolto al mondo, e tuttavia è limitato a una sola classe di persone. Voi tutti che siete assetati. Questo invito per ogni uomo, donna, bambino sulla faccia della terra. Comprende ogni uomo, qualunque sia la sua condizione di vita, lo strato della società a cui appartiene, ogni uomo di ogni razza, tribù, lingua, condizione, colore. Tutti sono inclusi. L'invito è: o voi tutti. Ma nota che è limitato ad alcuni in particolare. Voi tutti che siete assetati. E per coloro la cui sete non è stata spenta dalle cisterne costruite dall'uomo, dai bar di questa terra, l'invito di bere abbondantemente, a lungo, dalle fonti eterne. Jennings, un commentatore biblico, ha scritto: «Ascoltiamo dunque, come se non l'avessimo mai udita prima, la melodia di questo tenero invito di grazia. Chi sono gli ospiti invitati? Tutti quelli che hanno sete. Tutto ciò che è necessario per essere i benvenuti non è avere bisogno di quanto viene offerto». Perché questo è vero per tutti, ma volerlo. Sono del tutto insoddisfatto di me? Ho sete, sono insoddisfatto di ciò che il mondo può offrirmi e che ho assaggiato. Ho sete, il mio spirito è del tutto insoddisfatto di tutti i formalismi della religione? Allora ho sete, una sete beata. Questo è il requisito indispensabile per poter gioire. Questo è l'invito, o voi tutti che siete assetati. Se tu dici: non mi interessa, non ho sete, sono soddisfatto con le cose di questa vita, questo non è per te, amica, amico. Non sarà per te finché non avrai sete. Chi è stato in California dice che puoi viaggiare nel deserto e tutto un tratto trovarti di fronte a un tabellone pubblicitario con il disegno di una bottiglia che emerge dal ghiaccio spezzato, come invitante. Sul segnale c'è scritta una cosa sola: hai sete? La società che ha messo quel segnale spera che tu abbia sete. Desidera che tu ti fermi alla prossima stazione di servizio per comprare una coca o qualsiasi altra bevanda sia in vendita. Se hai con te il tuo termos pieno di tè ghiacciato di aranciata dirai: non ho sete, e proseguirai il cammino. Ma se hai sete, uscirai alla prossima stazione di servizio per prendere da bere. Agli incroci della vita Dio ha messo un segnale. Hai sete? Oh, voi tutti che siete assetati. Sei stanco di questo mondo? Hai scoperto che non ti soddisfa? Desideri qualcosa di meglio? Dio dice, ho qualcosa per te. Poi parla di una varietà di cose, dice che puoi comprare queste cose senza denaro. Una bibita un tempo costava qualche centinaio di lire, poi 1000 lire, ora ancora di più, ma l'offerta di Dio è senza denaro. Perché? Perché in Isaia 53 il Signore Gesù ne ha pagato il prezzo sulla croce. Questo è l'invito che Dio ti rivolge. Venite, comprate, mangiate. Egli ti offre non solo da bere, ma anche il pane della vita. Nota che offre 3 tipi di bevanda. Primo, acque. Viene usato il plurale. Nell'ebraico il plurale esprime un grado superlativo. Quest'acqua è troppo speciale per poterne parlare al singolare. Acque. Parla anche di abbondanza, di quantità oltre che di qualità. Questa è acqua per l'anima. Questo è il tipo di acqua che il Signore Gesù ha offerto. Ed egli ha usato lo stesso simbolismo quel giorno, nella zona del Tempio, quando ha gridato: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva», Giovanni 7, versetto 37. Ora sappiamo dov'è la fonte. Quella fonte è Cristo, che è l'acqua della vita, è il nostro Salvatore. Secondo tipo di bevanda, vino. È il secondo tipo, dicevo, offerto, e simboleggia la gioia. In Proverbi 31, al versetto 6, leggiamo: «Date bevande alcoliche a chi sta per perire, e del vino a chi ha il cuore amareggiato». E in Prima Tessalonicesi 1, al versetto 6, viene scritto: «Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo». La gioia è ciò che possiedi quando Cristo è non solo il tuo Salvatore, ma quando diventa il padrone della tua vita. Quando arrivi a conoscerlo, hai gioia. In Prima Giovanni 1, al versetto 4, l'autore Giovanni dice: «Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa». Ho visto questo motto nello studio di un predicatore: «La gioia è la bandiera che sventola nel cuore quando il padrone è in sede». Fa riferimento al fatto che gli inglesi possono sapere se la regina Elisabetta è nel palazzo guardando se sventola o meno la bandiera su Buckingham Palace. Quella offerta qui è una bevanda meravigliosa che darà al tuo cuore una gioia genuina. Terzo tipo di bevanda, il latte. Il latte è essenziale per la crescita e lo sviluppo, specialmente per i bambini. L'industria casearia ha cercato di dire alla gente: «Tutti hanno bisogno di latte». Beh, il latte della parola di Dio è essenziale per la crescita spirituale. Quanti insegnano la parola di Dio sono dei lattai, distribuiscono il latte della parola. Pietro disse così: «Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza». Prima Pietro 2, versetto 2. E tu hai mai visto un bimbo piccolo quando la mamma gli prepara il biberon? Quel piccolino affamato, coricato nella sua culla, agita i piedi, le mani. Si può dire che si agita tutto. Con la bocca fa ogni sorta di confusione e un bel po' di rumore. Perché? Perché vuole il latte. E un figlio di Dio dovrebbe volere il latte della parola di Dio, con lo stesso intenso desiderio. Amico, se sei un credente, c'è qualcosa che non va in te se non ti piace studiare la parola di Dio. Spesso intratteniamo le persone, teniamo dei corsi su questo e su quell'altro argomento, facciamo banchetti e pranzi. Facciamo tutto fuorché dare loro la parola di Dio. Molti membri di chiesa non hanno vita spirituale perché non si nutrono. Amico, se sei un credente, dovresti desiderare il latte puro della parola di Dio. Molte persone spendono denaro per cose che non nutrono nessuno. È possibile che, anziché pane, tu stia comprando un carico di segatura che non soddisferà il tuo cuore e la tua vita. Viene posta una domanda: perché spendete denaro per ciò che non è pane? I piaceri di questo mondo sono costosi, devi pagare per averli. Non solo sono costosi, ma non soddisfano. Sono contraffazioni, sono segatura e non possono soddisfare l'anima. Allora, dov'è la felicità? Non la troverai nel denaro. Un miliardario, quando stava per morire, ha detto: «Credo di essere il povero diavolo più miserabile della terra». Non troverai la felicità neppure nel piacere. Lord Byron aveva fama, genio, denaro e aveva vissuto una vita di piaceri, eppure scrisse nella sua poesia: «Nel mio 36° anno il verme, il male, l'angoscia soltanto mi appartengono». Perché non vieni alla tavola alla quale puoi avere acqua, vino, latte e pane che soddisfano? È lì che tutti abbiamo bisogno di trovarci oggi. Il Signore ci dice poi: porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate, voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principe governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te, a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. Abbiamo letto i versetti dal 3 al 5 di Isaia, capitolo 55. Dio fu misericordioso con Davide e sarà misericordioso con te, con me, oggi. Un giorno ho sentito parlare un uomo il quale derideva la Bibbia, la metteva in ridicolo. Un giorno andò dal predicatore della chiesa e, simulando umiltà, disse: «Pastore, ho una domanda da farle. Perché Dio ha scelto un uomo come Davide?» Poi diede un'occhiata maliziosa per far capire a cosa stava pensando, cioè al peccato di adulterio e omicidio di Davide. Gli fu detto: «Le dirò perché Dio ha scelto un uomo come Davide, perché anche lei e io avessimo il coraggio di andare a lui. Se Dio ha accettato Davide, può accettare lei, può accettare anche me. Le grazie stabili promesse a Davide sono meravigliose». Gesù è definito il testimone verace, ossia sincero per noi. Inoltre la frase «Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci» ci riguarda. In quel tempo Isaia non sapeva niente dell'Italia, ma siamo inclusi in questa profezia. Dopo l'invito rivolto al mondo, vediamo quali sono le vie di Dio. Leggiamo ora i versetti dal 6 al 9. «Cercate il Signore, mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». La via di Dio e la via dell'uomo vengono contrapposte, messe in conflitto. Spesso viene mossa un'obiezione, e cioè che questa non sia una chiamata evangelica legittima per oggi, perché non è chiesto all'uomo di cercare Dio, invece è Dio che cerca l'uomo. Questo è esatto, ma tuttavia questa chiamata è per oggi, dato che qui è l'aspetto umano che viene messo in luce. La responsabilità umana non è annullata dai propositi sovrani e dalla elezione di Dio. Perciò il Signore Gesù poteva dire: «Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 37. Tu puoi startene ai margini e sostenere che non sei uno degli eletti, ma nel momento in cui entri fai parte degli eletti, ma la decisione di entrare tocca a te. Il problema che l'uomo ha oggi non è mentale. Tu puoi dire: devo sormontare dei grandi ostacoli intellettuali prima di poter andare a Cristo. No, non è vero. Hai un solo ostacolo. Si tratta del peccato nella tua vita al quale non vuoi rinunciare. Questa è la cosa che tiene l'uomo lontano da Dio. Lasci l'empio la sua via. Quando lo farai, sarai pronto a volgerti a lui. Sarà allora che avrai veramente sete. Poi Dio parla di come i suoi pensieri siano differenti dai nostri. Anche la via di Dio è diversa dalla via dell'uomo. Il Vangelo è la via di Dio, non è opera dell'uomo. L'uomo non sarebbe mai stato in grado di escogitarlo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Così scrive Paolo ai Galati, al capitolo 1, nei versetti 11 e 12. Il Vangelo è disceso dal cielo. È il Vangelo di Dio e poteva giungere solo attraverso una rivelazione, perché la ragione dell'uomo non segue mai la via della redenzione. Negli ultimi versetti troviamo che si parla della parola di Dio. Quando il Vangelo viene predicato, l'enfasi viene posta sull'accuratezza, sull'affidabilità e sull'importanza della parola di Dio. Versetti 10 e 11 di questo capitolo 55 di Isaia. Leggiamoli. «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata». Abbiamo detto che in questa sezione conclusiva si dà rilievo alla parola di Dio. Il solo posto in cui si trova il Vangelo è la parola di Dio. La salvezza è una rivelazione di Dio, e la parola di Dio è paragonata alla pioggia che scende dal cielo. Vedi, il Vangelo non ti chiede di fare qualcosa. Il Vangelo non è neppure qualcosa che l'uomo ha escogitato. L'uomo non penetra fino a Dio attraverso qualche sforzo del genere, Torre di Babele, ad esempio, ma riceve la rivelazione di Dio che scende dal cielo, come la pioggia. La pioggia rende la terra feconda, fertile, i semi germogliano e fruttificano abbondantemente. La parola di Dio è anche il seme, e quando la pioggia e il seme si incontrano nel cuore umano, producono il frutto. Concludiamo ora la lettura del capitolo con i versetti 12 e 13. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi. Tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà il mirto. Ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto. La pioggia fa sì che la terra risponda con un manto verde di lode a Dio. E durante il millennio la terra risponderà con una nota di lode al Creatore, al Redentore. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Così è scritto in Romani al capitolo 8, nel versetto 22. Ma un giorno la terra sarà riscattata dalla maledizione del peccato. E questa maledizione del peccato si esprime attraverso il simbolo di spine, triboli, quindi non pruno e rovo, ma cipresso e mirto. E quando Cristo morì, egli non riscattò soltanto i peccatori, ma riscattò anche una terra maledetta dal peccato. Bene, io voglio fermarmi qui, proprio a questo punto, su queste riflessioni così intense di questo libro del profeta Isaia. Vi ricordo, abbiamo studiato questa sera il capitolo 55. E se volete seguire insieme a noi come prosegue appunto questo libro, io vi invito a risentirci domani, al solito orario. Ciao.